Bene, buongiorno a tutti, benvenuti alla tredicesima, dovrebbe essere la più fortunata puntata di Restart TV, il nostro format che va in live streaming su YouTube e Facebook tutti i mercoledì alle 12 per parlare di cosa? Per parlare di ripartenza, per parlare di strategie, per parlare di comunicazione, ma non solo, settore per settore. Abbiamo parlato fino ad oggi di tantissimi settori della nostra vita, business e personale, toccando argomenti molto diversi: il retail, la tecnologia, la musica, l'entertainment. Oggi parliamo di un tema che è caro a tutti e sta nel cuore di tutti: il food. Il food vuol dire cibo, vuol dire ingredienti, vuol dire alimentazione, ma vuol dire anche convivialità, condivisione. Lifestyle, insomma, di questo vogliamo parlare con un parterre tutto al femminile che presento subito tre professioniste, tre donne che hanno dedicato la loro vita in modo diverso al cibo. Partiamo con Rossella Guido Bono, che è Marketing Director di Eurofood, uno dei principali distributori di specialità etniche, ma non solo etniche. Buongiorno, Rossella,
Buongiorno a tutti,
benvenuta. Poi
grazie.
Parleremo di alimentazione e nutrizione con Anna Maria Acquaviva, dietista nutrizionista. Grazie di essere con noi, buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi di avermi invitata.
E infine parleremo appunto di socialità, di lifestyle o di cibo, visto anche da un punto di vista editoriale, con Sonia Peronaci, cuoca, scrittrice, conduttrice. Imprenditrice digitale, che saluto e ringrazio per essere con noi. Buongiorno.
Ciao, ciao, buongiorno, grazie a voi.
Benissimo, allora io entrerei subito nel merito del tema della nostra puntata. È un tema che, come ho detto, è vastissimo e ci ha, in questo periodo di lockdown, ha permesso a tutti di riavvicinarci, con, equilibrio o con trasgressione e smodatezza a seconda delle situazioni. E devo dire che il cibo è stata una sorpresa un po' per tutti, forse perché era andato un po' nel background. Anche noi, dal punto di vista della nostra quotidianità, non avevamo curato tanto, almeno parlo per me, ma insomma per molti, il rapporto più sul lato della piacevolezza. Era diventato un po' per me almeno un aspetto funzionale che invece con il lockdown è cambiato. E di questo abbiamo visto anche un riflesso nei consumi. I consumi di cibo sono ripresi. Il rapporto COP 2020, presentato di recente, ha detto una cosa specifica: il cibo tiene, nonostante i consumi delle famiglie si siano contratti in quest'anno sfortunatissimo, il cibo è riuscito a mantenere le sue posizioni e anzi. Di questo vorrei parlare subito con Rossella Guido Bono, perché questo è un tema che, guardato dal punto di vista della filiera, della distribuzione, del retail, ci può portare ad altre considerazioni. Rossella, cosa avete visto voi in questo anno di lockdown e poi di ripresa, e come vedete la situazione? Prego.
Sì, dunque diciamo che abbiamo visto tante cose e ne stiamo vedendo e ne vedremo ancora tante. E il cibo è sempre stato un elemento importante per noi italiani, no? La nostra tradizione culinaria, è una delle più importanti, se non la più importante al mondo. E proprio durante questo buio momento della pandemia e del lockdown, ci ha aiutato, è stato proprio una valvola di sfogo che ci ha permesso, se vogliamo, di allietare, cercare di dare un punto positivo, un piacere alla fine, perché come hai detto tu, forse abbiamo in qualche modo dimenticato che il cibo non è solo sostentamento, ma ovviamente è piacere ed è un piacere anche conviviale, quindi ci ha permesso di passare meglio le nostre giornate. Ci siamo scoperti quasi tutti degli abili panificatori, pizzaioli, tutti a correre a comprare farina e lievito. Io stessa, che non sono un'abile cuoca, ho fatto per la prima volta in vita mia la pizza, quindi diciamo che questo ha svuotato da subito gli ingredienti di base nei supermercati. Quindi è vero, sì, il cibo ha tenuto se parliamo chiaramente della grande distribuzione, della GDO, dei supermercati, che hanno, se vogliamo, in un certo qual modo avuto anche una spinta propulsiva e quindi ha permesso anche di vedere alcuni cambiamenti. Noi abbiamo assistito veramente a due aspetti molto differenti, se vogliamo, anche opposti. Da un lato ci sono stati sì, una, diciamo, cercare di essere patriottici, no? Quindi supportare i consumi di prodotti italiani, anche locali, forse per aiutare anche il nostro territorio, cercare di essere una spinta propulsiva proprio alla nostra crescita, a un recupero economico. E dall'altro lato però si è anche vista, noi dal nostro punto di vista come azienda, ha una grande impennata delle vendite di prodotti anche etnici, biologici, salutistici, ma soprattutto appunto questa etnicità, quindi questa contaminazione da altri paesi.
Certo, quindi insomma voi siete un po' il vostro punto di osservazione è lo scaffale dell'etnico dei supermercati, no? Dove voi...
Sì, esatto. Cioè, come io come consumatrice vedevo svuotare lo scaffale della farina e del lievito, io stessa come consumatrice vedevo anche svuotarsi scaffali di alghe, latte di cocco addirittura, salsa di soia. La salsa di soia ha avuto un'esplosione, un'impennata proprio. È stato un qualcosa di incredibile. Gioco forza ovviamente la chiusura dei ristoranti che ci hanno portato a voler riprovare, a sperimentare a casa anche per variare, diciamo, i nostri menu. Però devo dire che questa cosa è molto interessante perché sembra davvero che sia in atto anche un cambiamento nei consumi, perché questa crescita durante il lockdown, sì, Kikkoman, giusto come esempio, ha avuto un boom, cresceva del più 120%, ma dopo il lockdown la crescita è continuata, quindi qualcosa è rimasto ed è rimasta come abitudine anche probabilmente.
La salsa di soia sdoganata, insomma.
Ormai è entrata nelle nostre dispense, io credo, certo, che chiunque di noi, bene o male, qualcosa di particolare l'abbia comunque introdotto. E questo
io partirei
sarà.
Proprio, scusami, ti direi, parliamo proprio, e parliamone con chi ne sa di più, proprio di questi temi, no? Cioè, alla fine noi abbiamo sdoganato dei prodotti e abbiamo anche cambiato le abitudini alimentari. Allora, di questo vorrei parlare con Anna Maria Acquaviva, che è titolatissima per farlo, e io partirei da questa domanda, cioè il grido di dolore: è finito il lievito o è finita la salsa di soia di questi mesi di lockdown? Hanno portato poi a dei cambiamenti nella dieta delle persone? Tu, dal tuo punto di vista di nutrizionista, che cosa stai vedendo?
Assolutamente sì. Possiamo dire in modo molto ironico che il lockdown è stato generoso nei confronti di chi si occupa di nutrizione o comunque dei nutrizionisti, perché abbiamo avuto davvero tanto lavoro. Lo dico ironicamente, in realtà, perché poi è molto interessante quello che diceva la dottoressa Guido Bono, cioè il fatto che comunque il lockdown è stata comunque per tanti un'occasione di ritrovare gli affetti, di ritrovare la famiglia, e sappiamo che il cibo unisce. Avere tempo libero, molte persone l'hanno sfruttato proprio per mettere le mani in pasta, ed è vero che questo da un certo punto di vista è sicuramente un modo anche per manifestare affetto, comunque per mettersi in gioco dal punto di vista culinario, comunque per passare il tempo. Dall'altra parte dobbiamo pensare all'aspetto salutistico sia dal punto di vista nutrizionale sia anche poi per le sane abitudini, quello che è il corretto sano stile di vita. Durante il lockdown si sono persi un po' i ritmi, quindi i ritmi dei pasti, i tre pasti principali, ricordiamo, sono essenziali, quindi colazione, pranzo, cena, spuntini quando necessario. Il lockdown o lo smart working ci portano anche a un'alimentazione di tipo differente, quindi un po' compulsiva, perdiamo gli orari del cibo e del sonno, ahimè, cose che sono essenziali per la salute. Quindi a livello metabolico tutti ne abbiamo risentito. I più virtuosi hanno imparato comunque a mettersi un po' in gioco, e quello che comunque ci rimane, quello che comunque dobbiamo imparare da quello che ci è successo, perché comunque è stata una grande scuola. Ora sul lockdown ci sono tante incognite, vedremo poi come evolveranno le cose, però sicuramente questi periodi ci hanno insegnato tanto e ci insegnano come affrontarli. Quindi la cosa importante è sicuramente rispettare i passi principali, darci gli orari del tempo, perché noi sappiamo quanto il nostro ritmo circadiano, cioè il ritmo sonnoveglia, è influenzato anche dal momento dei pasti. E ovviamente il pasto deve comprendere un po' tutto, non solo appunto le focacce o comunque i carboidrati, che è tanto divertente poter cucinare, interessante cucinare anche cibi etnici e scoprire altre culture, ma mi raccomando, pensiamo pensiamo poi anche a quella che è la nostra salute, perché tutto poi parte da qui, altrimenti dopo dobbiamo correre ai ripari e quindi è più faticoso farlo in un secondo momento.
Insomma, l'andrà tutto bene, che è diventato andrà tutto stretto, ci ha insegnato molto e ne traiamo considerazioni. Va bene.
Assolutamente.
Un tema che hai citato è il tema che volevo lanciare sul tavolo per Sonia, cioè la socialità, la convivialità, gli affetti, questo lifestyle dove il cibo ha ripreso un po' un baricentro nella vita delle persone. Sonia, dal tuo punto di vista, non solo dei tuoi progetti editoriali, televisivi, ma anche dalla tua esperienza di blogger a contatto con i consumatori, con le persone, e di imprenditrice digitale, che cosa hai visto succedere in quest'anno e che learning, che considerazioni hai portato a casa?
Beh sì, sicuramente, come hanno detto appunto le mie due colleghe, diciamo, prima di me, è tutto vero, nel senso la gente ha ritrovato forzatamente del tempo e si è dedicata a fare delle cose che prima non faceva. Ricordiamoci anche di tutte quelle mamme che avevano i bambini a casa e che hanno scelto anche di lavorare insieme ai bambini in cucina, no? Proprio per insegnare, per passare del tempo insieme, anche per farli stare un po' più tranquilli, educandoli magari a mettere le mani in pasta, a toccare gli ingredienti, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente la parte digitale durante il lockdown ha preso un sopravvento, tutti cercavano ricette, tutti avevano quel tempo che prima appunto non c'era per poter provare a fare per esempio un lievitato, e quindi per quello sono scomparse le farine, i lieviti eccetera eccetera. Noi facevamo anche quotidianamente delle piccole lezioni di cucina in cui raggruppavamo magari, non so, le torte da credenza, tutto con le mele, le lezioni di base della pasticceria o la panificazione, e la gente sapeva che c'era quell'appuntamento quotidiano e quindi passava un po' il tempo insieme a noi. E, diciamo che chi ha fatto tante attività web con tante dirette, tante anche lezioni, tanti video, ha aiutato sicuramente un po' a passare il tempo, un po' anche ad aiutare queste persone a fare qualcosa che prima non sapevano fare. E sicuramente per noi italiani la cucina è convivialità, è un atto d'amore, no, verso i nostri cari, quindi era sicuramente, e poi è una coccola personale, un piacere, quindi sicuramente è stata assolutamente una rivalsa sul tempo che non si aveva prima, quando si tornava alle 7:30 di sera e non si poteva fare altro che cucinare cose veloci.
Dal tuo punto di vista del tuo business, che dinamiche hai osservato in questo periodo?
Beh, io facevo tantissimi eventi qui in Factory che ovviamente si sono fermati, e quindi ho avuto anch'io, devo dire, molto tempo per pensare a delle strategie invece digitali, no? Prima ero molto assorbita dagli eventi, quindi sai, il tempo anche per me era molto poco, e quindi si facevano delle cose ma non c'era, diciamo, la giusta concentrazione e attenzione che invece poi ho avuto. Diciamo che questa pandemia, al di là di tutto, ha veramente dato molto tempo alle persone per pensare. No? Quello è il tempo che prima non si aveva, quindi tanta gente, devo dire, che ha avuto cambi radicali di vita dopo questo momento, e devo dire che tantissimi mi hanno scritto dicendo: sai, ho capito molte cose, quindi alla fine nella bruttezza della cosa però c'è stato anche molto tempo per pensare e per riflettere, cosa che magari prima non si aveva.
Va bene, speriamo di non avere ancora tanto altro tempo da dedicare.
Speriamo.
Accidenti. Bene, no, ecco, direi che è stato bello il racconto che avete fatto, che comunque è converso un po' su quello che abbiamo osservato tutti, dai tre punti di vista. Adesso vorrei concentrarmi un po' sul futuro, vorrei capire dai learning che abbiamo portato a casa tutti, come vedete i prossimi step. Noi abbiamo di fronte un anno che si sta per chiudere nella massima incertezza, abbiamo un 2021 dove tutti abbiamo proiettato speranze di vera ripartenza, no? La nostra campagna si chiama Restart, riemergere più forti, perché vogliamo portarci a casa comunque un'esperienza che ci consenta di guardare al futuro con positività. E allora rifarei il giro con questa seconda domanda, partendo da Rossella Guidobono. Per voi il futuro, i prossimi mesi, l'anno prossimo, come sono, come li vedete?
Sicuramente incerto, ovviamente, ancora più incerto, quindi come si arriverà al 2021, cosa sta succedendo adesso, saremo in lockdown, speriamo ovviamente di no, ci sarà un vaccino quando ci sarà, insomma, gli interrogativi sono davvero tanti. Abbiamo imparato davvero a essere flessibili, questa probabilmente sarà, la parola chiave dell'anno prossimo, flessibilità e agilità, perché, dietro tutto questo cambiamento di consumi, anche proprio di modalità di acquisto, c'è dietro anche poi tutto un ripensamento, se vogliamo, dell'intera supply chain, perché per far fronte a questi consumi impazziti, perché quando esplodono le vendite piuttosto che invece si contraggono, perché attenzione, la pandemia ha fatto sì esplodere alcune categorie di prodotti, ma per altri, per i quali per esempio non c'era proprio l'occasione di consumo, no? Se pensiamo a un drink, a un soft drink, in questo caso ovviamente c'è stata una estrema contrazione del consumo. E quindi anche programmare un magazzino e cercare di gestire al meglio l'approvvigionamento non è una cosa assolutamente semplice. Quindi a livello gestionale, dovremmo avere 10.000 occhi, tutti aperti ovviamente, per vedere quello che succede e anche parlare a monte poi per garantire chiaramente un servizio e una filiera, perché, questa poi è la cosa più importante. E altra cosa, come hanno detto prima, le mie due colleghe, il digitale è esploso. Il digitale esploso, ma anche come modalità di acquisto, perché ovviamente era già un processo in atto, ovviamente la pandemia l'ha spinto a mille, con tutte le dinamiche e le problematiche del caso. E quindi anche questo è un altro spunto interessante. Quest'estate noi abbiamo ricevuto valanghe di richieste da piccole società nuove, appena nate, in tante province italiane. Questa cosa è una cosa molto bella, perché chiunque ha voluto provare a inventarsi, quindi a trovare un'occasione di imprenditoriale, di business, proprio per cogliere questi momenti. E quindi c'è molto fermento, ecco, questo è, ed è un buon segnale, ovviamente. Ovviamente ci auguriamo tutti che anche i canali abituali, quindi insomma, la ristorazione in primis, possa ritornare a essere operativa al 100% e sicuramente riusciremo a cogliere molte opportunità.
Sì, perché poi alla fine la ristorazione in tutto il quadro del food che è improntato alla massima positività, forse la ristorazione è quella che ha avuto più problemi e ne
Eh
ha
sì, ahimè
ancora e forse ne avrà.
sì. Però anche loro stanno chiaramente facendo i salti mortali e reinventandosi, no? Per cui tutto il delivery, creare delle nuove modalità, proprio per, alla fine stiamo tutti sperimentando, no? Ognuno dal proprio punto di vista.
Vero, verissimo. Ed è forse insomma la cosa più positiva che mettiamo al centro dei nostri ragionamenti,
Sì, sì, sì.
questa crisi che diventa opportunità. Purtroppo è
Esatto.
banale dirlo, ma è anche la verità, perché tutti
Sì.
stanno cercando la via d'uscita, no?
Esatto, dobbiamo tutti cercare di trovarlo ovviamente e non demordere, perché come diceva anche Sonia prima, gli eventi ovviamente sono, tutto il mondo degli eventi è morto in questo periodo, così come sono sparite per esempio le fiere di settore. Alle fiere di settore, se ci pensiamo, noi andavamo proprio adesso a inizio ottobre, c'erano le più importanti fiere, il SIAL, Lanuga in Europa per vedere le novità. E questo momento di scambio è venuto a mancare. Fortunatamente il digitale ci aiuta ancora perché riusciamo con i nostri partner a vedere quello che c'è in programma, però anche qua significa riadattarci, no?
Sì, ma infatti le aziende, le abbiamo notato anche in altri settori, hanno completamente rivisto la lista delle priorità, perché sono
Sì.
cambiate come sono cambiate le persone e quindi anche come dire, la marketing diet, no? La dieta, gli ingredienti della dieta di
Ah
marketing
sì.
dell'azienda sono sicuramente cambiati o hanno preso un posto diverso.
La ricetta
Allora,
non c'è più.
no, 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 infatti, però parlando di diete mi ricollego un po' al lavoro di Anna Maria Acquaviva. Abbiamo visto come si può ingrassare velocemente o acquisire abitudini alimentari non salutari. Abbiamo visto invece come il cibo comunque è ritornato ad essere un piacere e a polarizzare di più l'attenzione. Dato che tu fai anche attività di studio, di ambulatorio, come stai vedendo e come secondo te si svilupperà un po' il rapporto con il cibo?
con il cibo e anche con il paziente, devo dire. Allora, il momento del lockdown è stato un momento di grande incognita, quindi tuttora ci troviamo davanti a un'incognita perché non sappiamo, no, come diceva la dottoressa Guido Bono, cosa effettivamente ci aspetta. E certamente per tanti pazienti io ho continuato a seguirli in modalità online. Come cambia la modalità di consumo, cambierà anche la modalità di fruizione delle informazioni e anche la modalità di rivolgersi poi a un professionista. Questo è anche il momento della formazione, quindi io devo dire che come dietista, nutrizionista, ho collaborato con la mia associazione scientifica, abbiamo creato un decalogo per la popolazione su come affrontare esattamente questo momento. Quindi le persone si erano trovate appunto spaesate, avevano perso l'ordine, tanti avevano fatto delle scorte sicuramente utili quando ci troviamo in un momento di difficoltà, però attenzione poi nella gestione di tutto il cibo che noi ci troviamo a casa, perché poi è importante naturalmente farlo nel modo corretto per evitare gli eccessi. È importante anche poter usufruire di tutte le modalità che abbiamo per fare attività fisica, visto che anche in online è possibile riuscire a crearsi uno stile di vita sano e fare attività fisica con tante proposte che è possibile reperire e recuperare. E poi mi riallaccio a un tema che è toccato da Sonia Peronaci, che seguo e stimo, quello proprio dell'alimentazione dell'infanzia. Io da anni faccio dei progetti per l'infanzia, perché con passione metto a disposizione la mia professionalità per la salute dei bambini. E durante il periodo del lockdown, e siamo pronti anche nuovamente in questo periodo a poter attraverso un progetto di volontariato che si chiama Sano Giusto e con Gusto dell'Istituto Oncologico Romagnolo, a poter mettere a disposizione materiale, ma anche semplicemente la professionalità, perché questo momento possa diventare un momento di crescita per i nostri bambini, che potrebbero trovarsi a casa. Adesso speriamo di no, perché ci è stato detto che appunto le scuole non dovrebbero chiudere, ce lo auguriamo tutti, ma qualora comunque ci sarà sicuramente più tempo per stare a casa con i propri bambini, poterlo utilizzare per crescere con loro. E il cibo sicuramente ci dà questa possibilità. E dal mio punto di vista io dico, mi raccomando, bene, cuciniamo insieme. Cucinare è un atto d'amore, è un momento affettivo per stare insieme, facciamolo nel modo più giusto e più sano.
Ma insomma, a noi italiani questo approccio non manca, ce l'abbiamo nel DNA. Insomma, il cibo è il tessuto connettivo della nostra società alla fine, e lo vediamo. Tra l'altro notavo con clienti e anche con colleghi stranieri che gli italiani sono forse gli unici che a tavola, mentre mangiano, parlano di cibo molto volentieri, spontaneamente e anche con grande gioia. No, certo, Anna Maria, gli spunti sono interessanti ed è bello continuare a rimettere al centro le persone, anche le categorie familiari che sono più fragili o sono più comunque bisognose di attenzione. Allora, su questo passerei la parola a Sonia, perché in realtà l'impresa digitale che hai messo in piedi, come hai raccontato prima, è un po' divisa tra due aspetti. Uno, che chiaramente è soggetto alle dinamiche della socializzazione, gli eventi, no? Anche noi come agenzia con i nostri clienti abbiamo dovuto rivedere completamente quel mondo, però abbiamo inventato anche cose nuove che sono state sdoganate improvvisamente, no? Le conferenze stampa digitali esatto. Si facevano anche prima malvolentieri, oggi sono la prima scelta, no? Il figital, questo connubio tra eventi in presenza e distribuzione in digitale. Ecco, quindi qua questa parte del business va ripensata, perché probabilmente non può essere come prima, altre invece continuano, anzi prosperano. Tu che programmi hai per i prossimi mesi?
Eh sì, bisogna un po' rimodulare tutto, ed è vero che diversificare ed essere elastici in questo momento, anche pensando a nuove spunti di lavoro, proprio per abbandonare quelli vecchi che non è più possibile fare, è diciamo la parola d'ordine. Diciamo che noi, per esempio, appunto, buttandoci completamente sul digitale e capendo che comunque le aziende, non potendo più investire negli eventi o negli incontri, che era una parte fondamentale, perché noi facevamo tantissimi di questi, di questi eventi, appunto, qui in redazione, quindi in Factory, abbiamo capito che comunque del prodotto bisogna parlarne, quindi o c'è la televisione o c'è il web come alternativa. Televisione, adesso bisogna vedere, ecco, l'incertezza di cosa si potrà fare, perché anche quella è una parte importante. Per adesso ci sono state delle restrizioni, diciamo, minime rispetto al lockdown, però se si ritorna a una fase come quella diventa anche problematico fare televisione, per esempio, no? Oppure poter fare delle cose, diciamo, in più persone. E quindi, sai, diciamo, quello che un po' uccide la psicologia delle persone è proprio l'incertezza, perché tu non sai che cosa fare, ti fiondi verso una cosa o l'altra a seconda del tuo naso, di quello che ti dice la tua esperienza, però poi dipende sempre da cosa succederà in futuro. Noi abbiamo fatto, prima di queste restrizioni, alcuni piccoli eventi con pochissime persone, e ovviamente la risposta era esagerata, perché la gente ha proprio voglia di tornare alla normalità con tutte le precauzioni del caso. Però devo dire che alla fine noi italiani siamo abituati proprio al contatto fisico, cioè facciamo veramente tanta fatica, devo dire, e quindi adesso queste restrizioni, che sono obbligatorie, ci fanno tornare un po' indietro, e dobbiamo di nuovo tornare, insomma, a pensare a qualcosa di alternativo, come dicevi tu, tutto quello che prima era la videoconferenza, no, invece adesso si fanno tanti eventi digitali per forza, sì, e devo dire che si sta trovando anche una quadra.
Ecco, esatto, sulla quadra in effetti bisognerebbe ragionare. Noi personalmente abbiamo guardato alla sostituzione degli eventi fisici con l'alternativa digitale come un'opportunità, ma sta accadendo anche in televisione. In questi giorni Lilli Gruber, per parlare di un talk show in prima serata, trasmette da casa. Senza gravi problemi. Che cosa è successo? Niente, è cambiata l'inquadratura, non ci sono più gli ospiti in studio davanti al conduttore, ma la trasmissione va avanti lo stesso. Ecco, questa secondo me è una bella certezza che ci possiamo portare a casa. Le cose vanno avanti lo stesso. E seconda certezza, la pandemia finisce. Sono finite tutte le pandemie nella storia, finirà anche questa, speriamo in fretta, speriamo con meno problemi per le persone possibili, però secondo me il proiettarci in avanti e guardare con positività è un po' la ricetta vincente, quindi grazie per averlo sottolineato. Va bene, io siamo arrivati quasi alla fine, ma io farei a tutti un'ultima domanda con risposta a battuta. Bene, e allora quindi cosa facciamo?
Ci manteniamo positivi, ovviamente, positivi, fantasiosi,
non al covid
ovviamente, all'approccio, quindi insomma la fantasia ci aiuterà sicuramente, quindi questo sarà un anno particolare, sì, ma d'altronde sì. Insomma siamo qua, quindi balliamo,
sì, esatto, balliamo. Anna Maria, il
sì,
tuo quindi...
Anch'io penso lo stesso, assolutamente essere propositivi, non lasciarsi sconfortare, avere fantasia nell'affrontare le cose, quindi tante cose le possiamo affrontare guardandole da altri punti di vista, cercando di sfruttare il momento con positività.
Benissimo.
È vero, perché Sonia, spesso la costrizione ti aiuta a sviluppare molto più in fretta qualche cosa di più positivo rispetto a quello che facevi, no? Perché magari prima dici, vabbè, faccio questo, mi abituo anche a fare questo, invece al momento che non lo puoi più fare dici, oh cavolo, e adesso che faccio? E poi ci pensi e magari trovi qualcosa di ancora più bello, quindi positivi al 100%.
Al 100%, va bene. Si dice che poi gli italiani in questo sono bravissimi, no?
Esatto, quindi.
Nelle difficoltà danno il meglio. Benissimo, allora ringrazio tutti gli ospiti, Rossella Guidobono di Eurofood.
Grazie a voi.
Maria Paviva, nutrizionista, dietista nutrizionista, e Sonia Peronaci, di tutto e anche imprenditrice digitale.
Grazie.
Do a tutti appuntamento a mercoledì prossimo con un altro tema, con Restart TV, il canale che ci siamo inventati in modo molto volutamente artigianale per parlare del futuro, della ripresa, di come cambiano le strategie nei vari settori con il Covid e il post-Covid. Grazie a tutti e buona giornata a tutti.